Tredicesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro della Sapienza, al capitolo 1, versetti 13-15 e poi dal capitolo 2, versetti 23 e 24. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. Il Signore della vita non ha certo creato la morte, nei tanti mali che affliggono la condizione umana. E nella seconda parte di questa lettura leggiamo, ascoltiamo l'ultimo versetto. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Ed ecco, tutto parte da qui. L'uomo è creato a immagine di Dio e non può portare in sé i semi della morte. Eppure l'esperienza che noi chiamiamo morte è comunque reale, e a volte ci troviamo di fronte a questo possibile interrogativo sul vero senso della morte, che spesso può essere espresso con una domanda: come può il Dio della vita sopportare che ci sia la morte? Non è forse per lui una sconfitta? E credo che qui sia necessario veramente uscire dall'opposizione, dalla solita opposizione tra vita e morte. Anche se quest'ultima non è opera di Dio, è però certo che il Signore della vita non sta a guardare dall'alto questa esperienza umana che può apparire come una fine. Nella fede cristiana è Dio stesso che nel Figlio assume tutto il peso di quello che può apparire come una sconfitta, facendola propria, ne capovolge il senso, trasformando ogni morte in una via che si apre verso una vita che non muore, perché diventa un ingresso definitivo nella sorgente della vita stessa. Se questa trasformazione si è compiuta per ogni uomo nella Pasqua di Gesù, è anche vero che tutta la Bibbia è un annuncio di vita, proprio nel senso di una creazione nuova che attraversa tutta la storia biblica, compiendosi poi nella Pasqua, che non è un'esperienza che riguarda solo Gesù, ma un evento che riguarda ogni storia e ogni vita. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 8. E noi adesso ascoltiamo la pagina del Vangelo tratta dal Vangelo secondo Marco, capitolo 5, versetti da 21 a 43. Questo Vangelo di Marco è un'autentica manifestazione dell'opera della salvezza. Essa ci parla di due situazioni in apparenza di significato diverso, ma strettamente collegate tra di loro. La prima riguarda la condizione di una giovane figlia gravemente malata, e il padre di lei, uno dei capi della sinagoga, interpella Gesù in mezzo alla folla sulla riva. Ecco, ascoltiamo. Venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Lungo il cammino verso la casa di quest'uomo, ecco una donna che si avvicina a Gesù di nascosto, perché sa di essere considerata impura secondo la legge e di non dover entrare in contatto con altre persone, e il suo stesso trovarsi in mezzo alla folla le sarebbe proibito. La sua presenza è dunque come quella di un'ombra, ma nonostante il timore di essere scoperta, anche lei, come il padre della bambina, esprime una grande fiducia nelle capacità taumaturgiche di questo maestro itinerante. E accade proprio ciò che lei stessa ha creduto possibile. Le sue perdite di sangue cessano appena tocca il lembo del mantello di Gesù. Il sangue è il segno della vita, e perdere sangue è come essere invece segno di una morte che, entrando in contatto con gli altri, trasmette ciò che porta, cioè una morte subdola e nascosta che attraversa la vita umana. Questa emorroissa è tale da 12 anni, un tempo che nella donna esprime il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Gesù le esprime in che cosa consiste davvero la vittoria su questa morte che si nasconde nella vita, e lo fa con queste parole. Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. La pace viene da quella guarigione che va molto al di là del fenomeno fisico, perché rinnova il senso e il corso di una vita emarginata ed esclusa, come quella di questa donna. E ora Gesù, giungendo alla casa dell'uomo chiamato Gairo, apprende che la bambina è morta. E la sua risposta è per noi davvero illuminante. Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. La morte non è una fine, ma un breve sonno da cui si è risvegliati. E così il ritorno in vita della bambina, che ha 12 anni, incontra il ritorno alla vita della donna che fu malata per 12 anni. Un tempo di passaggio, come abbiamo già considerato, che accomuna queste due figure, che sono pure così diverse. Non a caso si tratta di figure femminili, proprio perché è la donna che dà la vita e in quanto tale diventa un segno per tutta la storia umana di un nuovo inizio. In fondo è come se la bambina di 12 anni che muore coincidesse con la malattia dell'emorroissa, ed è come se la sua realtà provenisse proprio da questa condizione di un'impurità sostanziale che conduce inevitabilmente alla morte. La guarigione della donna precede il ritorno alla vita della bambina perché manifesta come l'opera della salvezza inizia proprio a partire dalla trasformazione di quella vita che si perde, e fa ora dell'emorroissa il segno di una rinascita che è per tutti ed è entrata nella nostra storia perché si compie in noi pienamente la somiglianza con il Dio vivente che ci ha plasmati a sua immagine.